Benvenuti a un nuovo episodio di Latte e Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Oggi
inizio diverso.
Sì, ho cambiato l'inizio oggi perché mi andava così. Mi sono svegliata col piede diverso. Allora, vi abbiamo lasciato con la seconda parte sul cinema horror.
Sì.
E oggi che succede?
Oggi vogliamo un po' continuare su questa scia della, diciamo,
dell'horror.
Dell'horror, o meglio del dark.
Esatto.
Comunque a livello proprio di immaginario e anche di figure. E quello di oggi è un episodio rubrica, noi ne abbiamo tanti. Io stavo facendo caso proprio a questa cosa, che praticamente il nostro podcast è un insieme di rubriche.
Esattamente.
E una di queste, se vi ricordate bene, è quella sugli attori. E infatti oggi vogliamo approfondire una figura molto interessante, che è comunque legata ad un certo tipo di immaginario, appunto dark, un po' misteriosa, bizzarra. Stiamo parlando di un'attrice. Vuoi dire tu il suo nome?
Il suo nome è Helena Bonham Carter. Hai visto che pronuncia?
Se non sbaglio l'abbiamo anche forse menzionata, o forse no, quando abbiamo parlato di Frankenstein, perché lei ha recitato in un adattamento di Frankenstein proprio, quindi di fatto è una figura che si lega, un'attrice che si lega al discorso che abbiamo fatto in precedenza. Quindi iniziamo questo.
Allora,
questa
Elena,
esplorazione del suo
la nostra amica Helena è un'attrice britannica. Insomma, questo magari molti non lo sanno, però è inglese.
È inglese, noi sappiamo che comunque fa una certa differenza quando parliamo.
Certamente.
Di recitazione, di approccio alla recitazione anche.
Esatto, precisamente lei è di Londra, quindi stiamo proprio parlando di una super inglesina, eppure è un, diciamo, una figura un po' bizzarra, no?
Sì.
Allora, Helena Bonham Carter nella sua lunghissima carriera ancora in corso, fortunatamente, e ha ricevuto anche, insomma, dei premi, delle nomination agli Oscar, è stata riconosciuta la sua bravura, la sua eccentricità, però è un'attrice un po' strana.
Sì, io comunque ancora non mi capacito di come, alla luce di quelli che sono stati dei ruoli iconici, delle interpretazioni fantastiche, tante candidature, lei non abbia ancora vinto l'Oscar. Secondo me prima o poi deve arrivare, cioè... Lo aspetto.
Sicuramente è un'attrice, insomma, che è talmente bizzarra che magari alcune volte va un po' fuori quelli che sono gli schemi di Hollywood, perché l'hai detto tu stesso prima, è un po' difficile quando sei inglese, purtroppo è vero,
sì,
entrare in quel, diciamo, in quell'ambiente. Lei poi lo ha raccontato, no, il suo passaggio da casa a Londra a Hollywood. Inizialmente non è mai semplice fare questo tipo di scelte, perché comunque... e vai in un ambiente totalmente diverso, dove anche solo la tua immagine è percepita in maniera diversa.
Esatto.
Ora, chi ha un minimo di cultura inglese, quindi British, sa che in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra, ma a Londra, negli anni 80, quindi stiamo parlando proprio pieno anni 80, andava di moda un certo tipo di cultura rock, punk, dark, e sicuramente l'aspetto estetico non era il riferimento alla bellezza, ma parliamo di un'estetica di moda.
Sì, quindi comunque molto sopra le righe.
Esatto,
ecco.
Quindi emergere poi a Hollywood, dove andavano le super top model,
esatto,
era un po'
patinate,
esatto,
bionde
e rifatte, possiamo anche dirlo.
Sì, sì, sì.
Era un'impresa, quindi certo. Elena ha iniziato comunque nei pressi della sua, diciamo, zona di comfort, no?
Questo secondo me è uno spunto interessante, perché io penso che anche oggi, adesso sicuramente un po' meno, perché di attrici che hanno comunque una bellezza particolare, differente, ce ne sono.
Sì, anche che non rispettano questi canoni,
esatto,
super top model, fisico,
esatto,
scolpito.
Lei è sempre stata una bella donna, una bella ragazza, però comunque una bellezza particolare, quindi al di là anche del suo modo di porsi e di vestire, sicuramente anche i suoi tratti sono differenti rispetto a quelli, diciamo, standard, no? Che comunque c'erano ad Hollywood all'epoca, ma anche adesso. E quindi già questo è un po' una... non dico un limite, però un fattore da prendere in considerazione quando parliamo di una prima fase della carriera, no? Quindi come è stato per lei difficile affermarsi in quell'ambiente lì e anche convivere con questo suo essere diversa esteticamente. E lei ha rilasciato varie dichiarazioni, no? Proprio riferimento a quelli che poi sono i ruoli in cui lei poteva sentirsi più o meno a suo agio. c'è una dichiarazione molto divertente anche, in cui lei fa riferimento a un ruolo che le ha consentito di esprimersi, no? In maniera molto sincera e libera, che è il pianeta delle scimmie.
Sì, dove lei fa uno scimpanzé.
Esatto.
Allora, il pianeta delle scimmie, che è l'adattamento del vecchio film adattato nel 2001 da Tim Burton, che poi sappiamo essere diventato suo marito, con il quale lei poi ha fatto due figli. Adesso i due sono divorziati, quindi già abbiamo fatto subito...
Sì, sì, poi magari approfondiremo anche questa cosa.
Esattamente. Lui le propose questo ruolo quando lei comunque era in una specie di crisi di identità, perché si vedeva che a Hollywood c'era appunto questa ricerca della figura patinata, e lei non voleva rimanere in questo involucro, no?
Sì.
E quindi quando le ha proposto questo ruolo di scimmia, di scimpanzé, lei era molto contenta perché giustamente finalmente poteva esprimersi in un corpo che non era il suo. Poi in realtà lei ha anche dichiarato che la sceneggiatura, le battute che aveva erano molto stupide, però comunque meglio di niente, no? Come
sì,
si dice,
sì.
Almeno aveva modo di esprimersi in un'altra maniera. Certo che poi a vedere il film lei si riconosce, e questa cosa l'ha fatta notare anche appunto l'attrice stessa, dicendo sì, alla fine però di tutto ero sempre io, si vedeva, quindi non ho risolto niente.
Sì, sì, no, infatti. Comunque, ecco, lei recita insomma in questo ruolo, però inizia in maniera differente la sua carriera, con Camera con vista.
Camera con vista, un film dell'85 di James Ivory, che insomma... non so se avete visto, comunque è ambientato in Italia, questa Camera con vista, particolare a Firenze se non sbaglio. È un film dove lei è bravissima in questo ruolo, però stesso l'attrice ha dichiarato che comunque non si sentiva troppo a suo agio, perché comunque il film è già a produzione americana, perché il regista è statunitense, e quindi di conseguenza c'era già questa specie, no, di sentore, di feeling, così, un po' di stranezza. Effettivamente lei poi all'inizio della sua carriera, parlo dei primi 10 anni, ha recitato anche in film in costume, mi viene in mente anche L'Amleto per esempio di Zeffirelli, e un altro film che mi viene in mente, l'hai citato tu prima, è Frankenstein di Kenneth Branagh. Questi sono tutti film in costume, tratti dalla letteratura inglese, dove forse secondo me lei si sentiva più a suo agio, proprio per un semplice fatto di sto a casa mia, come
quello
si dice,
sicuramente,
no?
Sicuramente, sì, sì. Tra l'altro ricordiamo anche, questo insomma è una curiosità sulla sua vita sentimentale, lei è stata legata effettivamente anche a Kenneth Branagh, quindi prima di Tim Burton c'è stata anche questa relazione, insomma. Ecco, lei diciamo... inizia la sua carriera con questi ruoli in cui sicuramente la vediamo in una forma, in una maniera più canonica e anche più tradizionale, però poi arriva quello che secondo me è stato il ruolo, cioè che poi l'ha lanciata al grande pubblico, perché comunque il film è diventato un cult. Io il primo ricordo che ho di Helena Bonham Carter è in questo film, e sto parlando ovviamente di Fight Club. Quindi siamo nel 99, nel 2001 esce Il pianeta delle scimmie, sono passati comunque quanti anni da Camera con vista?
15.
15 anni, quindi sicuramente in una fase più matura. In Camera con vista lei aveva 19 anni, quindi era proprio agli esordi, insomma,
esatto.
Era giovanissima.
Quindi lei è maturata a più di 30 anni come attrice.
Esatto.
Se
sì,
ci
sì.
Pensi. Quindi è completamente diverso rispetto ad attrici che vediamo anche adesso, che a 27-28 anni già sono veterane di Hollywood.
Esatto, sì, sì. Lei ci è arrivata col tempo a quello che poi è stato anche un ruolo che in qualche modo le ha consentito, ok, lei non era protagonista,
no,
però di mostrare il suo talento fino in fondo attraverso, diciamo, quello che è un personaggio. Marla, ovviamente, molto eccentrico. Quindi anche qui noi vediamo proprio Helena Bonham Carter in tutta la sua proprio bravura, ecco, eccentricità. Per quanto riguarda questo ruolo, ho una curiosità, un piccolo aneddoto che ci fa anche capire come lei si approccia, con quale serietà lei si approccia alla recitazione. E quando stava girando Fight Club, lei disse alla truccatrice di truccarla con la mano sinistra, perché questo avrebbe consentito di rendere il personaggio più credibile, perché secondo lei Marla non si sarebbe mai truccata in maniera precisa, perfetta, ecco. E quindi ecco, c'è una grande cura nel recitare, nell'interpretare quelli che poi sono dei ruoli anche molto diversi tra loro. E tra l'altro, anche per quanto riguarda la recitazione, lei comunque è una che si mette lì, impara a memoria, ripete a voce per giorni e giorni e giorni le sue battute, qualsiasi sia il ruolo, anche diciamo marginale, piccolino. Quindi sicuramente è una grande professionista, è una molto seria, che insomma,
A vederla
a
così
vederla così, ecco, può
non
sembrare
sembrerebbe.
esatto, invece è una che insomma sta lì quadrata.
Sta lì quadrata per modo di dire,
Sì.
con qualche spigolino qua e là, però insomma, no, non per il carattere, ma proprio per com'è lei, come si presenta, no? E
Esatto.
infatti poi il detto dice: non si giudica mai dalla copertina, cioè un libro, in questo caso una persona, non si giudica mai dalla copertina. Comunque, Fight Club 99. Poi abbiamo menzionato Il pianeta delle scimmie, che è del 2001, e poi insomma inizia questa serie, questa carrellata di ruoli nei film di quello che poi è suo marito, ovvero Tim Burton. E qui secondo me poi arriva anche un ruolo che le ha dato una certa importanza, che è quello di Bellatrix Lestrange in Harry
Certo.
Potter. Quindi a fianco ai ruoli nei film di suo marito c'era anche appunto Bellatrix negli ultimi film di Harry Potter, perché il suo personaggio compare dal quinto film in poi. Quindi, quali sono questi ruoli che le dà
Allora,
Tim Burton?
sì, ricordiamo brevemente quali sono, diciamo, perché lei ne ha fatti diversi effettivamente con Tim Burton. I due si conoscono sul set del Pianeta delle Scimmie, quindi
Esattamente.
la loro relazione nasce nel 2001.
Un amore scimmiesco, mi viene
Sì.
da dire.
Tra l'altro anche un amore molto particolare, perché lei nelle sue dichiarazioni insomma ha confessato che i due, avendo comunque una personalità molto forte, molto particolare insomma, praticamente vivevano insieme ovviamente, però avevano acquistato anche una casa a fianco alla loro, in cui ogni tanto andavano lì per stare un po' per i fatti loro, cioè da soli. Cioè, proprio quando magari litigavano o comunque volevano i loro spazi, uno dei due prendeva e andava nell'altra casa.
Sinceramente, avendo i soldi, secondo me non era una cattiva idea. Quali
Esatto, sì.
sono questi film? Allora, primo che mi viene in mente è Big Fish,
Sì.
poi anche una piccola parte nella fabbrica di cioccolato,
Sì, anche Sweeney
poi
Todd.
Sweeney Todd ha un ruolo importantissimo al fianco di Johnny Depp, del quale poi parleremo perché insomma abbiamo anche delle notizie che riguardano il rapporto che lei ha avuto con Johnny Depp. Poi abbiamo la regina di cuori in Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi Alice
Sì.
in Wonderland.
Siamo nel 2010.
Esatto, poi abbiamo Dark Shadow e poi insomma credo siano finiti qui i film con Tim Burton. Poi altri ruoli insomma che mi vengono in mente, soprattutto quello nel film di Tom Hooper, I Miserabili, no? Anche questo ruolo qui insieme a quello del discorso del re sono i due che le hanno dato la candidatura
Sì,
all'Oscar. Quindi
sì, sì.
collaborazioni con registi importanti, tralasciando l'ultimo film di Hooper, che non lo menzioniamo neanche, che è cazzo, meno male che non c'era in
Mamma
quel
mia,
film,
si è salvata
si è
veramente.
salvata. Quindi i ruoli nei film di Tim Burton, che ruoli sono? Sono ruoli che rispecchiano la figura di Helena Bonham Carter? Sì,
Totalmente, ecco.
totalmente.
Secondo me la sua, diciamo, collaborazione, ovviamente di natura prima di tutto sentimentale, ma lavorativa, con Tim Burton, in qualche modo le ha consentito di esprimersi in maniera impeccabile. Perché Tim Burton, proprio per il tipo di film che fa, no? Per il tipo di immaginario che lui comunque ha proposto al cinema, si sposa perfettamente con quella che è la figura di Bonham Carter, che effettivamente anche prima di Tim Burton aveva mostrato di essere in un certo modo, cioè lei non è che diventa eccentrica e si propone come quel
No,
personaggio dopo Tim Burton, lei lo era già,
sì, però
però
prima secondo me era repressa.
sì,
Invece nei film
sicuramente.
di Tim Burton riesce proprio a esprimere, specialmente in Sweeney Todd, questa sua personalità così fuori gli schemi. Poi perché in Sweeney Todd lei interpreta la moglie, insomma la collaboratrice, moglie se non sbaglio, di Johnny Depp, che fa Sweeney Todd, cioè il barbiere, no? Uh-huh. E i due insieme preparano questi pasticci di carne, no? Fatti con carne umana, va bene, lo diciamo così. E il film, di cui abbiamo già parlato, abbiamo accennato nell'episodio sui musical, è comunque un musical, quindi entrambi cantano, ma soprattutto è pieno di colori e di costumi che secondo me Helena Bonham Carter mette per andare a fare la spesa, quindi non ci vedo...
Sì, anch'io, ecco, me la immagino così.
No, ma sicuramente, insomma, ci sono foto di lei, sai, quelle dei tabloid, che va a fare la spesa a Londra col pigiama. Cioè, lei è così, perché poi abbiamo anche letto delle interviste e... Insomma, c'è questa persona, no, che l'ha intervistata, e sono andate insieme a un bar e lei si è versata la Coca-Cola che aveva nella borsa e al cameriere ha chiesto solamente il ghiaccio, quindi se l'è portata da casa, per farvi capire la personalità e anche proprio la mentalità inglese completamente diversa da quella hollywoodiana, insomma americana. Quindi Sweeney Todd, uno dei ruoli più importanti, e poi abbiamo la regina di cuori, che secondo me è un personaggio iconico perché Tim Burton la rappresenta con questo capoccione enorme, sì, e quasi esageratamente grande, anzi è proprio enorme, non so neanche io come definirlo, e di una cattiveria inaudita, quasi più cattiva di quella che ci viene narrata, a parte insomma nel film della Disney, ma parlo proprio del libro. Quindi due ruoli che mettono in risalto questo suo essere così strana.
Sì, tra l'altro, ecco, questo suo essere, insomma, strana, ma anche, come dicevi tu, cattiva, no?
Mm-hmm.
Noi comunque la conosciamo prima di Alice in Wonderland come Bellatrix,
esatto,
dove comunque emerge, no, questa follia proprio.
Esatto, Harry Potter, no? Produzione inglese, giustamente è andata ad attingere ad attori,
sì,
inglesi. E io quando leggevo il libro, L'Ordine della Fenice, e io Bellatrix avevo in mente lei, perché comunque,
ah, sì?
Assolutamente, lei è perfetta nella descrizione del libro, è così come la vedete sul grande schermo. Quindi secondo me è stata una scelta azzeccatissima per poi quelli che sono stati altri 4 film, insomma, la fase finale di Harry Potter, io la chiamo la fase adulta.
La fase veramente dark poi, perché insomma...
Esatto.
Poi ne abbiamo parlato, quindi, di Harry Potter e emerge appunto questa cosa. Cioè, lei... Non mi ricordo quando è che emerge come personaggio, onestamente, in quale...
L'Ordine della Fenice.
L'Ordine della Fenice, esatto. Però insomma diventa sempre più iconico andando avanti, se non erro. Anche nei Doni della Morte, eccetera.
Sì, beh, sicuramente lei ha sempre più parti.
Sì.
L'Ordine della Fenice si vede poco, lascia il segno, perché mm-mm, comunque... uccide Sirius Black, questo si può dire, dai, mm-hmm, basta spoiler,
sì,
sono,
no,
passati 20 anni, e quindi sì, lei già nel libro si ricama questo ruolo di, si può dire, bitch, cioè proprio così, ovvero
sì,
proprio una cattiva, uno di quei personaggi che sono orridi, possiamo dirlo,
sì.
E lei è bravissima a non far trasparire nessun tipo di emozione, perché poi è così che la descrive, mm-hmm, la Rowling nel libro. Quindi scelta azzeccatissima,
sì,
non potevano scegliere di meglio.
Poi comunque, ecco, quello che volevo dire è che, diciamo, visto la piega che prende la saga e i toni sempre più cupi, più oscuri e drammatici, e lo spazio sempre maggiore che comunque viene dato ai cattivi,
esatto,
verso la fine della saga, ecco, ci sta che lei diventa sempre più rilevante come personaggio all'interno della narrazione. Quindi io effettivamente, sì, Marla in Fight Club, ma poi per me è Bellatrix.
Bellatrix Lestrange, tra l'altro anche Bellatrix secondo me è lei nella vita di tutti i giorni, cioè del tipo che si veste con quei cappotti un po' gotici, quei capelli arruffati, non ci vedo niente di diverso rispetto a com'è lei nella realtà.
Sì, ecco, io prima di iniziare questo episodio avevo in mente di fare riferimento alla sua vita, però all'inizio effettivamente l'abbiamo tralasciato, però una cosa che ci sarebbe da dire è... abbiamo detto che lei inizia a recitare, insomma il primo ruolo lo ha a 19 anni con Camera con Vista, lei però sin da bambina comunque ha manifestato questo desiderio di muovere i passi nel mondo del cinema, da quando aveva 8 anni, poi a 13 anni lei da sola, anche questa cosa fa sorridere chi ama una gente, quindi inizia comunque a intraprendere in maniera comunque così, insomma...
Indipendente
una sua, diciamo, carriera d'attrice, e la sua vita personale, la sua infanzia e il rapporto con i genitori, a suo dire, ha comunque avuto un certo peso per quanto riguarda proprio la sua evoluzione come attrice. Perché lei comunque non ha avuto un passato semplice, insomma una vita particolare. Lei comunque nasce in un contesto familiare molto particolare di per sé, perché comunque, perché lei era figlia di un politico e di una psicoterapeuta, a sua volta figlia di una pittrice ebrea. Padre e madre, personaggi particolari. La madre a un certo punto della sua vita ha una nevrosi, quindi è assente, diciamo, Elena rimane in questo senso da sola, senza la figura materna, a prendersi poi cura successivamente del padre, che in seguito ad una malattia ha una sorta di paralisi, quindi è allettato a tutti gli effetti. Lei quindi in qualche modo nella sua infanzia rimane un po' sola. Tra l'altro il suo prendersi cura del padre le ha confessato che le ha servito poi per interpretare il ruolo di Jane nella teoria del volo. Quindi comunque questa è già, insomma, una... Io il film non l'ho visto, onestamente, non penso neanche tu.
No, non l'ho visto.
Però comunque anche lì c'era Kenneth Branagh. Comunque, insomma, le ha servito un po' questa esperienza di vita proprio per diciamo, incanalare questa esperienza nei suoi ruoli. Noi ricordiamo che spesso gli attori, insomma, sono molto influenzati, no? Dal loro passato. Questo è anche il caso di Elena, insomma, Elena amica mia praticamente.
Amica nostra. No, quello sto riflettendo perché ho una faccia un po' che riflette. Riflette in questo momento. Ma com'è possibile che lei sia stata legata a Kenneth Branagh e poi a Tim Burton? Perché sono proprio il diavolo e l'acqua santa. Nel senso, Kenneth Branagh, io quando mi pronunciate questo nome penso, a parte a Gilderoy Hallock di Harry Potter, perché anche lui, insomma, è stato selezionato per la saga, ma soprattutto mi viene in mente questo signore britannico
molto composto,
con un certo charme, e quindi non ce la vedo lei, perché secondo me con Tim Burton erano proprio perfetti.
Sì. Sì, io mi immagino appunto questa svolta, no, nella sua vita, magari, ecco, con Kenneth, non so, si annoiava forse, non
forse
lo so.
Forse si annoiava per come lei, o forse lui era troppo ordinato e lei no.
Sì.
Quindi, insomma, io non li immagino insieme, però comunque credo che siano rimasti in buoni rapporti, anche perché poi lei ha rilavorato con lui, anche per una parte più piccolina, per Cenerentola, l'adattamento cinematografico uscito qualche anno fa, in cui lei fa la fata madrina. Quindi i due sono rimasti in buoni rapporti. Ecco, quello che mi piace di lei è che secondo me non è una che porta rancore,
no,
ma è piuttosto molto onesta. E proprio riguardo a questo suo essere così onesta, possiamo poi, insomma, concludere parlando appunto del suo rapporto con Johnny Depp, riguardo anche le accuse che ha ricevuto,
certo,
Johnny Depp, ma anche per quanto riguarda altri personaggi di Hollywood, tra cui Weinstein, che insomma è stato, lo conosciamo tutti per cosa è stato accusato. Per quanto riguarda appunto questo famosissimo produttore accusato di molestie sessuali, lei stessa ha dichiarato che era praticamente un idiota, sostanzialmente.
Mm-hmm. Un bullo,
esatto. Che lei era consapevole che lui andava a letto con le attrici, però pensava che comunque fosse un rapporto consenziente, quindi non aveva mai sospettato da quel punto di vista. E quindi quando, insomma, le hanno chiesto, ma non ti sei sentita un po' a disagio dopo, sapendo quello che ha fatto? E lei ha risposto no, perché era comunque business, cioè io stavo facendo business. Lei si è sempre stata sulle sue, non si è mai fatta coinvolgere, neanche si è mai fatta mettere i piedi in testa. Quando le è stato chiesto come ha fatto a diciamo contenere questa situazione, no? Come ha fatto a reagire anche alle parole che le venivano dette, ha sempre risposto in una maniera molto genuina: io rispondevo perché avevo già una carriera, non mi sono mai dovuta sottomettere,
certo,
nessuno ha mai dovuto decidere per me, né tantomeno Weinstein.
Quindi, questa è sicuramente poi la variabile, no? Nel senso che,
esatto,
le tante attrici che sono comunque riuscite a non cedere poi alla violenza anche psicologica, perché è di fatto una violenza psicologica di Weinstein, e poi ovviamente anche sessuale, secondo me, diciamo, sono attrici che comunque avevano appunto già una carriera avviata, quindi non avevano troppo da perdere.
E poi, se mi posso permettere, essendo lei comunque un'attrice britannica, sappiamo che i due mondi sono completamente diversi. Quindi fare Armi e Bagagli e letteralmente tornare a fare solamente produzioni britanniche non glielo negherebbe nessuno. Quindi diciamo che non aveva bisogno, no, della spintarella a Hollywood, anche perché poi insomma lei è una che con Tim Burton hanno sempre abitato a Londra.
Sì.
Quindi non si sono mai fatti il casone a Los Angeles, non ce li vedo neanche sinceramente,
sì.
Sono troppo dark per stare a Los Angeles.
Quello è vero, cioè il fatto che comunque vivesse in un contesto poi differente da Hollywood, ovviamente lavorava anche a Hollywood, però lei aveva la sua vita da un'altra parte, ha sicuramente avuto un peso, però lei comunque... Sì, non ne ha parlato benissimo,
no,
di Weinstein, cioè, ci sono degli attori che hanno lavorato con lui e che di fatto o sono rimasti un po' così, non si sono troppo espressi, hanno preso le distanze ma fino a un certo punto, quindi sono rimasti anche un po' ambigui. Lei comunque lo ha detto, lui era un bullo, tra l'altro...
Era un bullo anche con gli uomini,
anche
set,
con gli uomini,
non
esatto,
solo con le donne.
Esatto, lei ha cercato di farle fare cose non dal punto di vista sessuale ma proprio lavorativo e lei si è opposta, anche qui emerge la sua personalità molto forte.
Beh,
perché
certo,
lei si è rifiutata di sottostare agli ordini proprio di Weinstein. Nel caso ad esempio di un film con Jean-Pierre Jeunet, Weinstein le disse: vai, fagli cambiare questa cosa perché non va bene, sono io che ci capisco di business, di cinema. E lei ha detto no, se proprio letteralmente no, si è rifiutata.
E,
insomma, tanto di cappello.
E questo mi fa ancora più credere al fatto appunto dell'innocenza di Johnny Depp, che poi insomma abbiamo riconosciuto tutti, perché lei è rimasta in ottimi rapporti con Johnny Depp,
sì.
Non credo abbia mai creduto a una parola,
no,
delle accuse rivolte a Johnny Depp, è il padrino dei suoi figli o di uno dei due,
sì,
Adesso non ricordo, e insomma lo ha sempre sostenuto, anche perché con lui, come con Tim Burton, ha condiviso il grande schermo, appunto in Sweeney Todd, ma anche in Lone Ranger se non sbaglio, e in Alice, perché Johnny Depp in Alice fa il cappellaio matto, non vengono direttamente troppo a contatto nel film, però insomma sul set stavano,
certo,
insieme, quindi diciamo che possiamo dire che lei ha questo duplice rapporto nella sua carriera cinematografica, ma anche fuori, è primo con Tim Burton, marito, e il secondo con Johnny Depp, con il quale appunto la accostiamo sempre.
Sì, è vero.
Johnny
anche
Depp,
lui,
insomma
figura che fa parte, è protagonista dell'immaginario di Tim Burton, quindi sono comunque sempre personaggi legati tra loro, al di là delle amicizie o delle relazioni. Però effettivamente, ecco, interessante come lei si è posta in merito allo scandalo che ha visto coinvolto Johnny Depp, perché lei comunque lo ha sempre in qualche modo, è sempre stata cauta, non ha mai detto no, però ha comunque sempre ribadito che era il padrino dei suoi figli, insomma, e che comunque fosse, diciamo, una splendida persona, insomma, ha sempre parlato bene di Johnny Depp. E una cosa interessante in merito in generale al movimento Me Too e alle varie, diciamo, rivelazioni, confessioni, eccetera, lei ha ribadito l'importanza di questo movimento, ma ha anche sottolineato, e secondo me questa è una cosa importante, l'importanza di essere cauti quando si fanno certe dichiarazioni,
certo,
perché poi va anche a screditare quello che è il movimento, no? Nel senso che quando poi si va a degenerare e tanti scandali spesso sono falsi, sono dichiarazioni false dettate dalla voglia magari di avere un po' di attenzione, no?
Di fare due spicci, come si dice.
Esatto. Poi, diciamo, va a discapito di tutte quelle donne, quelle attrici che hanno realmente subito violenza e le loro dichiarazioni poi si sono rivelate reali, autentiche. Quindi bisogna essere cauti nel denunciare e nel poi, diciamo, penalizzare in maniera molto forte determinati attori, insomma, quindi secondo me si è espressa in maniera molto corretta in merito, insomma, a questa vicenda.
No, io sono d'accordo. Poi, tra l'altro, per quanto riguarda Johnny Depp, dal momento che abbiamo parlato di Harry Potter, mi viene anche in mente la sua esclusione così,
esatto,
di punto in bianco, da Animali Fantastici, senza nessun straccio di prova, e Warner Bros. L'ha licenziato e quindi lui non sarà più Grindelwald, ma è stato rimpiazzato da Mikkelsen. Perché
sì,
questa scelta così avventata? Perché non aspettare come si dice? Perché non aspettare la fine del trial? Perché
sì, infatti,
fare tutto questo così di fretta?
Nell'ambito di alcuni scandali, ecco, vedi Weinstein, ma altri personaggi, di dubbi non ce ne sono. Nel caso di Johnny Depp, invece, la vicenda è molto più complessa e ad oggi noi, insomma, non sappiamo fino in fondo quale sia la natura del rapporto con la sua ex moglie, sì. Si sono divorziati, e ecco questo personaggio, insomma, di come si chiama lei, Amber Heard, insomma, un po' particolare, un po' ambiguo, ecco, perché effettivamente sì,
non sembra avere tutte le rotelle a posto,
no,
questa,
esatto,
ragazza.
Comunque anche dalle interviste e anche da quello che chi sta intorno a loro ha dichiarato, emerge un po' il suo essere un po' manipolatrice, e insomma Johnny Depp ha i problemi che ha, dipendenza da droga, alcol, eccetera, quindi non è difficile manipolare o comunque dire determinate cose su un personaggio del genere, chiunque ci crederebbe, perché insomma le foto di lui accasciato per terra completamente fatto ce le ricordiamo tutti, e quindi è semplice dire certe cose,
è semplice accusare, però secondo me bisogna essere sempre molto cauti. Mm-mm. E soprattutto non esagerare. Per quanto riguarda insomma Warner Bros, io non sono d'accordo con la scelta che hanno fatto, la posso comprendere. Mm-hmm. Ma comunque è stata troppo affrettata e avventata, cioè nel senso avrebbero dovuto aspettare quantomeno qualcosa,
beh,
un straccio
sicuramente
di prova.
Esatto, sì, perché
anche perché poi si è
caso,
visto, insomma,
il caso è aperto, quindi nel senso non c'è stata proprio una chiusura definitiva, non si è arrivati ad una verità accertata, quindi nel dubbio condannare così tanto un attore, insomma io ci andrei cauto.
Comunque
per quanto riguarda Animali Fantastici, poi la scelta di Mads Mikkelsen, no? Insomma, secondo me è azzeccata,
sì,
ma al di là del fatto
bene.
Che lui è perfetto, però insomma...
niente da... insomma, non leva
tanto.
Nulla al personaggio, ecco.
Esatto, sì, dispiace comunque per quest'attore che, io lo dico, a me non fa impazzire dal punto di vista proprio della recitazione, però mi rendo conto che è un personaggio importante, insomma, ad Hollywood, e tarpargli le ali così è un peccato.
Quindi
però,
siamo andate un po' fuori
traccia. Fuori trama, sì.
Fuori traccia.
Parlavamo di Helena Bonham Carter, non
siamo
so se
finite,
tu vuoi aggiungere qualcosa, insomma.
No, facciamo una domanda, la domanda finale.
Sì.
Allora, Helena Bonham Carter, carriera lunghissima, ma c'è un personaggio di un genere cinematografico in cui tu vorresti vederla?
Ok, questa potrebbe essere la domanda che noi proponiamo in ogni puntata,
esatto,
sugli attori. Allora, io la amo quando è bizzarra, e l'ho amata però anche nel Discorso del Re, anche lì però parliamo di un film in costume, quindi io vorrei vederla, non so se in un dramma familiare o comunque in una veste più intima, più normale, cioè proprio in un contesto di normalità, e vederla quindi in un altro, da un altro punto di vista, insomma, o anche in chiave comica, non sarebbe...
In alcuni film Sweeney Todd è un po' comica.
Sì, ma un comico...
Ho capito cosa
capito,
intendi.
Cioè, non la voglio...
Alla Anchorman.
Esatto, sì, o comunque...
Alla Anna Faris, quel tipo di comica.
Sì, no, nel senso in una commedia leggera, non dark, quindi io vorrei che un po', diciamo, si liberasse di questa sua maschera, tra virgolette, che poi lei è realmente così, ecco.
Esatto,
quindi vorrei
non
vederla...
è una maschera, è proprio
no,
lei.
Esatto, vorrei vederla alla prova con dei ruoli proprio opposti rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Tu invece?
Io invece no, la voglio vedere sempre così.
Ok.
Com'è?
Non cambiare mai?
No, assolutamente no. E mi piacerebbe vederla in un riadattamento, magari fatto questa volta per bene, perché mi rendo conto che è una fiaba un po' strapazzata, sto parlando di Hansel e Gretel.
Ah.
Perché secondo me questa fiaba, che è stata portata al cinema più volte, è sempre stata portata sotto forma di un po' horror, splatter, non mi piace come l'hanno fatta. Ne hanno fatte diverse di versioni ultimamente, e lei secondo me potrebbe prendere un ruolo principale, magari proprio come la famosa stregaccia, no? E però deve essere preso in mano da un regista bravo. Guarda, te la butto lì, anche un Matteo Garrone che fa Hansel,
allora,
e Gretel.
Io te lo volevo, aspettavo che finivi insomma il tuo discorso, perché
stavi
te
pensando...
lo volevo dire, io stavo pensando al Racconto dei racconti,
esatto,
e a quanto lei sarebbe stata perfetta nel ruolo che poi è stato dato a Salma Hayek.
Anche, certo.
Perché insomma lei è la regina cattiva, ambiguissima.
Esatto, ma anche della vecchia, insomma, non sarebbe stata male,
sì,
per ruolo lì.
Sì, anche della vecchia, è vero.
Però ecco, secondo me Matteo Garrone, così facciamo, sì, in Italia, Gran Bretagna.
Questo è un appello.
Esatto, Matteo, se ci ascolti,
sì,
fai l'adattamento cinematografico di Hansel e Gretel alla tua maniera.
Mm-hmm.
e prendi Helena Bonham Carter, dalle qualsiasi ruolo, tanto va bene lo stesso. Sì. E poi facci sapere come va.
Facci sapere, questo è uno spunto che ti diamo, insomma, poi vogliamo i diritti.
Assolutamente.
Sì. Ecco, io direi di concludere con questo appello a Garrone, se avete dei contatti con lui, insomma, fateglielo sapere. E basta, direi che possiamo concludere così.
Esatto, e la settimana prossima c'è l'episodio dei 10,
sì,
che magari diventano 12 o 13,
forse
adesso
anche 30.
Forse anche 30, insomma. Non vi sveliamo su che cos'è, lo scoprirete la prossima settimana.
Ciao!
Ciao!